Bene, bene. Che succede? Ah, ecco, eccoci. Ci siamo. Ben trovati. Benvenuti a Maracanà, come sempre. Vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Impalomeni.
Ciao Stefano. Buon pomeriggio a tutti. Ciao ben Marco, trovato. Buon Maracanà a tutti.
Ben trovato Stefano. Allora Stefano, ci siamo. Finalmente parleremo un po' di campo. Che dici? Ce la facciamo?
Acerbi già hai dato, eh?
Ma io direi basta, no?
Direi proprio di sì.
Ci ha pensato Gravina ieri a dire un po' di cose, però insomma.
Beh, pure la sua ultima, no?
Sì, intervista. No, vabbè, ma l'intervista secondo me ci può stare. È che secondo me mancano due domande, io le avrei fatte.
Ma scusami Marco, non è un giorno che fai questo mestiere, no?
Eh?
Non è un giorno che fai questo mestiere.
Tu
no?
Dici non gliel'hanno. Gli hanno detto guarda, evita per cortesia.
No. Ci vediamo un altro giorno.
Me ne vado. Va bene, dai. Va bene, meglio fare un sorriso, dai, certo. Dopo giorni di polemiche. Buon pomeriggio al nostro Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Nick. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Dani, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati. Ciao,
ben trovati. Allora, non c'è Massimo Bonanni che ci ha mandato un audio che dopo vi faccio sentire, perché giustamente c'è anche il gioco pronostico che ci riguarda, perché si riparte, ci sono le due partite che sono state scelte.
Quali
caro,
sono?
Le vuoi sapere subito così le studiate, però non mi dite il pronostico adesso, eh? Gli ascoltatori già lo stanno dando. Allora è Napoli-Atalanta e Lazio-Juventus, i due match di domani, uno 12:30 e l'altro alle 18. Pensateci, ne parliamo dopo. Allora Daniele, parto da te oggi, dai. Arriva questa giornata di campionato, è anche una sorta di face to face per l'Europa, perché c'è Fiorentina-Milan, Lazio-Juventus, Napoli-Atalanta. Si parte molto forte domani,
Eh sì, sono tre belle partite che infiammeranno ulteriormente la lotta per la Champions, che è in realtà la lotta più bella che c'è in questo momento in Serie A, perché il discorso Scudetto è chiuso, poi c'è il discorso ovviamente della salvezza, ma insomma la lotta Champions è molto interessante, coinvolge molte squadre, sono molti scontri diretti, quindi può succedere di tutto.
Da chi ti aspetti la risposta domani, in questo sabato di avvio delle partite, una risposta importante di queste partite che abbiamo citato?
Guarda, secondo me è una partita molto importante per la Fiorentina, perché poi si dimostra anche il recupero della partita. E quindi un risultato positivo col Milan può essere molto importante per consentire alla Viola di continuare a sognare la Champions League. Nel caso in cui dovesse perdere invece col Milan e poi il recupero a Bergamo sappiamo che è complicato, la Fiorentina potrebbe anche uscire dal Giro Champions. Quindi diciamo che per la Viola queste due partite ravvicinate possono essere decisive nella corsa.
Niccolò Ceccarini?
Ma Fiorentina-Milan?
No, in generale, queste partite qui, le tre, poi se ce n'è una che ti aspetti una risposta in particolare, una che pensi che sia una partita...
Sono tutte e tre belle partite sulla carta, Napoli-Atalanta, perché comunque insomma Atalanta e Gasperini fa sempre un bel calcio, e quindi insomma mi aspetto degli spazi anche interessanti per il Napoli. Lazio-Juventus secondo me è la partita più complicata, perché è la prima di Tudor e perché comunque la Juventus ha fatto una vittoria nelle ultime 8 gare, quindi io mi aspetto quella partita lì, mi sembra la partita che debba dare delle risposte in senso assoluto più importanti. Poi Fiorentina-Milan ovviamente è una partita molto particolare per quello che è successo alla Fiorentina, al di là delle prospettive, no? Voglio certo. dire di quello che può essere... ci sono 33.500 spettatori, perché voi sapete che la curva ferrovia non è agibile in questo momento perché c'è la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, e quindi conseguentemente insomma, più di questi non possono entrare come tifosi, e ti posso garantire che la Fiorentina da questo punto di vista se avesse avuto la capienza totale avrebbero fatto più di 40.000 persone, quindi il fattore tifoso Viola nella partita di domani sera sarà importante, ma sarà anche una sfida che secondo me la Fiorentina vivrà con una atmosfera molto molto particolare dopo la scomparsa di Covarone. Però in generale io ho la sensazione che quest'anno la Fiorentina otterrà qualcosa di concreto in mano alla fine della stagione.
che senso, scusami, di obiettivo tu dici? Sì. Ah, ho capito, sì, ho capito.
Che vincerà.
Che possa alzare un trofeo.
Ti dico di più, penso più alla Conference che alla Coppa Italia. Coppa Italia.
Sì, ci può stare. Tra l'altro poi si gioca in settimana, ricordiamo Fiorentina e Atalanta. Stefano, questa giornata face to face d'Europa praticamente.
Credo, no? Le tre partite siano, no? Napoli-Atalanta, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan. C'è l'incognita del dopo Sosa, cioè si riprende, non sai come stanno i giocatori. Ecco, vedo Kvaratskhelia per esempio.
Sì, non c'è,
altri non lo so se recupereranno. Anche l'Atalanta, credo che da Catelare non sia della partita. Boh, non lo so. E poi si gioca alle 12:30.
E poi c'è un altro fattore sul Napoli. Hanno preparato questa partita senza allenatore.
Ecco, bravo.
Guarda che questo è una cosa, è una novità, caro mio.
Sì. Poi ha giocato sotto la neve, no? Amichevole contro la Norvegia.
No, però dico, lui arriva praticamente. Quindi... adesso facciamo la formazione e si gioca.
Sì, no.
È una cosa, è un capolavoro di.
Questo è il capolavoro, dai. Diciamo...
Vabbè, comunque, al di là di questi aspetti, credo che. E sono d'accordo con Nick, cioè voglio dire, a Firenze si respirerà un'aria diversa dal solito per la scomparsa di Gio Barone, per tante motivazioni, insomma queste partite, poi in queste partite la Fiorentina è difficile che possa tradire tra virgolette, quindi mi aspetto che almeno così che faccia il risultato, diciamo così. Lazio avvantaggiata,
questo l'hai detto anche ieri,
ho avuto momenti di riflessione ieri, Marco, vedevo forse la Juve potrebbe fare risultato, però insomma, alla fine dico Lazio. E dall'altra parte qual è l'altra? Basta, ho detto.
Fiorentina Milan, poi c'è
l'Atalanta. Quella è una partita indecifrabile, insomma, molto molto strana, insomma. Dice 12:30, ha detto bene tu, il Napoli da una parte l'ha preparata con all'ultimo momento l'allenatore, Kvaratskhelia non ci sarà. L'Atalanta è una squadra
un po' altalenante
in certe situazioni. Dai, sì. Diciamo l'Atalanta.
Vabbè, vediamo un po'. E invece sentite, io voglio ripartire, ce lo dovremmo avere un passaggio di Pioli, quindi ripartiamo un attimo dalla partita Fiorentina-Milan. C'è questo passaggio di Pioli che abbiamo individuato, che potrebbe anche fare un po' discutere, perché noi tempo fa abbiamo toccato questo tema e c'è stata un po' una divergenza. Sentite che cosa dice Pioli, poi lo commentiamo insieme, vai.
14 punti sono reali, perché la classifica non la possiamo certamente cambiare in questo momento, e significa che l'Inter ha fatto un campionato eccezionale e che noi non abbiamo avuto, soprattutto in un mese, la capacità di ottenere 4 vittorie consecutive o comunque qualche vittoria in più che ci poteva permettere di stare più vicino. Credo che negli ultimi 2-3 mesi ci siamo avvicinati tanto a livello di gioco e anche a livello di risultati adesso è una squadra molto competitiva e adesso dobbiamo provare a continuare a fare così fino alla fine.
Allora Stefano, c'è questa distanza, cioè lui dice una distanza reale, cioè no,
lui
è vero che ci
dice,
sono
abbiamo,
i punti,
abbiamo sbagliato un mese, in quel mese hanno fatto pochi punti, sono d'accordo,
ma ci sono questi punti
che poi
di
si
distacco?
Si è avvicinato molto all'Inter, non lo so, però certamente il Milan è cresciuto molto.
Sono reali questi punti di distacco?
No. L'ha detto lo stesso Pioli. Cioè, se in quel mese avesse fatto il Milan, avesse ottenuto 2 vittorie, magari sarebbero stati 8-7. Secondo me la distanza più realistica è 7 punti di vantaggio, insomma, ecco, di questi Inter nei confronti del Milan, non 14.
Non 14, no. Diciamo la metà potrà starci. Niccolò?
Ma sì, insomma, fermo restando che l'Inter è più forte del Milan, sono d'accordo, insomma. Sai che è anche difficile pensare poi... Cioè, tornare indietro, no, con la mente e dire vabbè, quel mese non ho fatto risultati, poi allora non si può spiegare bene nemmeno come li fai dopo. Cioè, è un ragionamento che condivido, quello di Pioli, nella sostanza. Cioè, è chiaro che non ci sono tutti questi punti tra Inter e Milan, ma l'Inter è più forte, punto.
Garbo?
Secondo me i punti sono reali, perché non dimentichiamo il momento in cui l'Inter ha vinto non so quante partite di fila e ha dato una sensazione di onnipotenza assolutamente inavvicinabile per qualunque altra squadra, e poi soprattutto non dimentichiamo il confronto diretto del derby, e l'Inter è apparsa nettamente superiore al Milan. Quindi io credo che questi punti non siano casuali, che siano reali, che l'Inter chiaramente abbia un po' rallentato anche psicologicamente, perché è normale, ormai lo scudetto è vinto, quindi non ci sono più dubbi, ma che sia nettamente più forte del Milan, secondo me dubbi non ce ne sono proprio.
No, perché si discuteva tempo fa di questa distanza che forse era eccessiva, no? Considerando la rosa, cioè se prendiamo le due rose c'è questa reale distanza, questa era un po' la discussione che avevamo fatto noi tempo fa.
Si può dire tutto il contrario di tutto, ha ragione Daniele che li considera reali e ha ragione anche lo stesso Nick, come la penso anch'io, che magari qualcosa in meno, il ritardo poteva essere, diciamo, non così largo. Detto questo, sono d'accordo con Nick, l'Inter è oggettivamente più forte del Milan, dai.
Sì, e questo vale anche per la Juve, eh. Cioè, sì, secondo me si potrebbe fare la stessa domanda anche, esatto, sulla Juve, cioè, esatto, che l'Inter è più forte, però magari questi punti che ci sono oggi tra Inter e le altre forse sono anche un po' di demerito delle altre, oltre che meriti dell'Inter e basta,
Cioè 14 punti, mancano ancora 9 giornate, Marco, sono tanti,
Sì, sì, è un distacco abbastanza pesante.
Magari 7, 8 è sempre considerevole per il vantaggio, ma 14. Sono 5 partite di vantaggio, 5 e mezzo.
Sì, sono tanti. Mm. Dicevi, Daniele?
No, ricorderete lo scorso anno quando il Napoli dominava il campionato, dicevamo domina il campionato perché sta facendo una stagione straordinaria, ma anche per demerito delle avversarie. Dicevamo questo, no? E lo ricordate? La realtà è questa, cioè l'Inter non ha mai avuto un avversario credibile, come l'anno scorso il Napoli non ha mai avuto un avversario credibile, tutto qui. Sì. Poi 14 punti, 8, cambia poco alla fine, perché il campionato è stato dominato dalla squadra di Simone Inzaghi.
Nick, che futuro dobbiamo oggi c'è l'intervista sulla Gazzetta a Giorgio Furlani, che ha parlato di tante cose, investimenti per essere grandi, Leao resta con noi, Ibra lavora nel team, però ha fatto anche capire che l'obiettivo è trovare figure come Pulisic, come Loftus-Cheek, cioè questa è la strada del Milan. Su Pioli ha confermato che sta facendo bene, e quindi questo che vuol dire? Che sarà sempre lui?
Allora, dicevamo, no, che da dicembre in poi il Milan sta facendo molto bene. Cosa puoi rimproverare al Milan? Forse la non qualificazione agli ottavi di Champions, però poi dopo, diciamo, il livello del Milan secondo me non è quello dell'Inter, quindi in classifica ci siamo, no? Alla fine, se guardiamo un po' la classifica è quella. Secondo me ci sono due ragionamenti da fare sul Milan. Il primo ragionamento lo deve fare fondamentalmente la società, cioè valutare se il ciclo di Pioli è un ciclo che comunque per loro, per la società, è a fine. Questa è la grande domanda, perché devono essere convinti loro, perché se la società ha la sua convinzione, cioè deve andare avanti sulla sua convinzione, e quindi lo sanno solo loro. In senso assoluto, dopo 4-5 anni, un ciclo può anche finire. Questo, diciamo, questa è la logica del ragionamento, ma nello specifico questa domanda è una domanda che si deve fare la società, perché Pioli non può ricominciare se c'è qualche dubbio. Pioli deve ricominciare con la fiducia totale, perché se non c'è la fiducia totale, secondo me non puoi andare avanti. Questa è la mia idea.
Lui dice: la nostra stagione fin qui è stata buona, ma come l'anno scorso c'è stata un'altra squadra che è andata oltre le previsioni. Ieri il Napoli, oggi l'Inter. Pioli al Milan ha una storia decisamente positiva, e continua dicendo: ha riportato la squadra in Champions, ha vinto lo scudetto. Spesso viene criticato, ma ha fatto risultati importanti. Nessuna della società ha mai parlato di panchina a rischio. Ora sarebbe ingeneroso valutarlo in base al futuro percorso in Europa League e all'esito del derby, per quanto importante sia. Quindi ha escluso che ti ricordi, si faceva questo discorso, Stefano, appeso all'Europa League, se arriva fino in fondo. Dice: no, è ingeneroso,
corretto,
stop.
È giusto, insomma, uno deve credere.
Però lo dicevamo, scusate se vi interrompo un'altra volta, però dicevo, mi ricordo che questa domanda ce la siamo fatta 2 o 3 settimane fa, e io, testimone anche Stefano e Daniele, ho detto: ma se lui vince l'Europa League e arriva secondo o terzo in campionato, ma che gli si può dire? Poi mi dirai.
No, qui c'è solo da capire se il ciclo è finito o meno, come hai detto tu, Nick. Cioè, io credo che sia solo quello il quesito, senza stare qui.
Il punto è questo.
Esatto, il punto è questo, no?
No, ma poi scusami, permettimi, Marco.
Prego, prego.
Io mi faccio anche un'altra domanda. In questo momento, oggi siamo alla fine di marzo, le società cominciano a fare i piani, i progetti per la prossima stagione.
Certo.
Allora, noi pensiamo che una società come il Milan possa arrivare a maggio, a fine maggio, aspettare la finale di Europa League per decidere se Pioli sarà ancora il suo allenatore o decide di cambiare? Secondo me no. Io non credo che la permanenza di Pioli sulla panchina del Milan dipenda dalla conquista o meno dell'Europa League. sarebbe una follia, secondo me. Io penso che decidano prima.
Stefano,
sì, no, credo anch'io. Okay. Poi ci si interrogava anche nei mesi scorsi, Marco, sì, era giusto, cioè io pensavo che potesse essere l'ultimo anno di un ciclo, però credo che l'intervista, le parole di Furlani abbiano riaperto un po' il discorso e credo che abbiano fatto una valutazione più profonda, dettagliata, perché cioè Pioli è un falso problema, adesso al di là dei Pioli out che leggiamo sui social, sui tifosi che pensavano che non so, pensano, credono, ritengono che con un altro allenatore questo Milan possa fare salti immortali, magari inanellare vittorie consecutive in campionato e in coppa. Non è così, non è così. Il Milan secondo me è ben allenato e credo che Pioli abbia le motivazioni giuste per continuare. Ti aggiungo anche questo. Quindi secondo me, come diceva giustamente anche Daniele e come ha detto prima Nicolò, credo che ci sia una valutazione che vada al di là dell'Europa League, da alzare, da portare a casa a Milano, eccetera, eccetera. Devi scegliere prima, è una società brava, come Milan, insomma capace, esperta, deve fare questo tipo di considerazioni e valutazioni, perché poi ripeto, Pioli può piacere a me e non a te o a quello che ci ascolta, però secondo me Pioli non è il problema, il problema del Milan non è Pioli.
No, tu dici secondo me. Esatto. Allora, poi chiudo con il Milan, perché Furlan fa anche una specifica su quello che sta accadendo, no? A livello della procura milanese, che c'è il sospetto che il club non sia passato di mano. Lui dice: temiamo zero. Il proprietario del Milan è Redbeard. Dall'agosto del 2022 Elliot ha concesso appunto che uno dei tanti modi possibili questo passaggio per concludere l'operazione di questa portata. Non c'è niente di nascosto, è tutto molto trasparente, i fatti sono facilmente verificabili, giusto che le autorità facciano il loro dovere, rimaniamo pienamente collaborativi, l'unico desiderio è che si faccia in fretta. L'aria, nell'aria è inevitabile un po' di fastidio. Quindi lui dice: siamo qua a disposizione, quindi non teme nulla. Beh, queste sono le sue dichiarazioni. Sentite, mi voglio spostare, però questo tema lo voglio riallacciare anche a De Rossi. Perché De Rossi, Stefano, sta facendo molto bene.
Secondo me ha un mercato forte.
Esatto,
mercato.
Abbiamo anche tante letto richieste. Che piace pure alla Fiorentina, e magari Nick ci può confermare o meno questa cosa.
Cioè, io se facessi una pagina su un giornale, il momento di De Rossi, positivo attuale farei piace a tutti, no?
Sì,
la sua foto.
Esatto.
Si è giocato alla grande questa opportunità che la Roma gli ha concesso, il cuore, quello che ti pare, però mi sembra anche abbastanza centrato.
Sì.
Cioè, al di là del cuore che ha per la Roma, certamente se la Roma va là gli dice...
centrato alla professione, tu dici, sì, lui ha l'idea di fare
lui
questo.
Lui anche nell'ultima intervista, credo, non lo so, ha rilasciato dichiarazioni ieri e ha detto: avevo confidato a un compagno che l'allenatore sarebbe stato il mio mestiere 4-5 anni fa, 6 anni fa, quando giocava. Quindi lui ha le idee chiare, si vede da come sta gestendo. Sembra, ripeto, va più avanti rispetto alla carriera d'allenatore che ha intrapreso.
Quindi tu dici che ok
anni.
La Roma, però lui ha l'idea chiara di voler fare questo tipo di professione.
Allora giochiamo, dai, tanto abbiamo Nick che sa più di noi, anche Daniele. Se viene, faccio un nome, la Fiorentina o che ti posso dire, qualsiasi squadra si faccia e dice: guarda Daniele, ti diamo un biennale. Io capisco che tu vuoi restare alla Roma. Se la Roma non si fa avanti e non gli propone un 2 anni, 3 anni,
tu dici lui ci può pensare.
No, lui già sta dall'altra parte. Non è che aspetta. Secondo me è anche giusto che faccia così. Perché
Nick, ma vengo da te perché abbiamo letto anche in questi giorni, no, di un sogno Fiorentina.
Guarda, Daniele Fradè, quando in tempi non sospetti, quando insomma la Fiorentina doveva fare delle scelte sull'allenatore, Daniele non aveva ancora cominciato, Daniele De Rossi, perché sono Daniele Fradelli e De Rossi, si fa confusione sui Daniele, l'aveva indicato come l'avrebbe lanciato quando lui non aveva appena finito di giocare e voleva intraprendere la carriera d'allenatore.
C'era già stato all'epoca, no, un interessamento in questo.
Sì. Per Daniele Fradè, Daniele De Rossi era l'allenatore della Fiorentina, poteva essere l'allenatore della Fiorentina. Quindi a maggior ragione, se lui si dovesse liberare dalla Roma a fine stagione, se la Fiorentina, come penso, dovrà sostituire Vincenzo Italiano, potrebbe essere un'opzione. Però io voglio farvi una domanda, mi faccio anche questa domanda. Io fossi la Roma, visto che è giovane,
è quella la domanda.
Io prima di perdere Daniele De Rossi ci penserei 100.000 volte.
Infatti, Nick, l'abbiamo detto. Però se non arriva questo rinnovo, secondo me De Rossi ha ottime probabilità di sostituire l'italiano qualora dovesse andare via la Fiorentina.
C'è anche Gilardino come nome.
E anche Gilardino,
secondo me Gilardino
De Rossi. Ma stanno facendo bene questi ragazzi. Daniele, sei d'accordo anche tu? Cioè, mettiamoci un attimo dal punto di vista della Roma. La Roma non deve perdere cioè è tempo di decidere. Prima tu hai detto siamo nel momento dove si fanno le squadre per il prossimo anno, si fa la struttura.
Ma magari hanno deciso, non lo sappiamo.
Oppure l'hanno già deciso.
Esatto, allora i Friedkin sappiamo non brillano per la loro capacità comunicativa, perché non comunicano con nessuno.
Non comunicano proprio, non parlano.
Nessuno sa cosa pensino. Per cui io, allora, la domanda mi faccio io. Loro davvero pensano di arrivare a fine stagione e poi decidere il nome dell'allenatore della Roma, visto che il contratto di De Rossi scade il 30 giugno? Oppure hanno già in mano il nome del nuovo allenatore, addirittura il contratto?
Daniele, noi ci dobbiamo tenere ai fatti, insomma, voglio dire, tu hai detto bene a livello comunicativo, però nei fatti, nelle azioni il 4 maggio del 2021 annunciarono Papelito,
Mourinho.
Certo. Fonseca che era ancora in carica.
Sì.
Quindi io mi aspetto che inizi di maggio
che fanno, concludono, prendono una decisione.
Esatto.
Ma soprattutto, come io oddi a dire qualche giorno fa, il discorso va anche rovesciato, nel senso che Daniele De Rossi si è giocato molto bene questa opportunità che gli è stata offerta e giustamente, secondo me, comincerà a ricevere le offerte di qualche società, non solo italiana, forse anche straniera. E quindi a questo punto, se si presenta una società e chiede a De Rossi di firmare un contratto per 3 anni, cosa fa De Rossi? Allora, siccome De Rossi vuole bene alla Roma, secondo me va dai Friedkin e gli dice: ho ricevuto questa offerta, che fate? Mi confermate per altri 3 anni, per altri 2 anni, quello che è? O mi lasciate libero? Oppure può direttamente firmare per la nuova società. Quindi io credo che questa sia un'arma a doppio taglio per i critici, se davvero non hanno già le idee chiare su cosa fare in futuro.
Stiamo un po' a vedere. Sentite, visto che stiamo per chiudere questo blocco, dobbiamo andare ai pronostici. Però inizio con quello di Bonanni, che ci ha mandato, sentite questo vocale, sentite.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, scusate l'assenza, ma purtroppo devo lavorare. Anche io devo lavorare. E, allora, Napoli-Atalanta 2-0. E invece Lazio-Juve 1-1. Un salutone a tutti quanti e al grandissimo direttore. Buona Pasqua. Ci aggiorniamo lunedì, ragazzi. Buona Pasqua a tutti, un abbraccio.
Ciao.
È in viaggio con i suoi ragazzi per delle partite. E saluta naturalmente Nicolò Ceccarini, sappiamo che c'è un feeling. Non si capisce
una coppia di fatto.
Sì, ormai sì.
Andremo insieme ad allenare, non lo so, forse così, al confine tra il Lazio e la Toscana, Valdichiana, andremo lì a allenare.
Beh, si può andare. Senti Nick, vengo da te, allora dammi il pronostico di queste due partite. Continua con in testa sempre uno scatenato Garbo, che però attenzione, c'è stata una flessione da quando è entrato nelle vacanze.
Sempre in testa la classifica.
Ma dietro non ne approfitta nessuno. Capito? Sono tutti lì, capito? Vabbè.
Leadership.
Ceccarini, Napoli, allora, Atalanta.
1-1 e 1-1 anche Lazio Juventus.
Ah, quindi due pareggi con stesso risultato. Benissimo, Garbo.
Allora, Napoli Atalanta 0-1 e Lazio Juventus 0-0.
0-0. Io allora lascio in Pallomeni per ultimo, io faccio Napoli-Atalanta 1-3, Lazio-Juventus 1-1. Vai,
Napoli-Atalanta 1-2, Lazio-Juventus 3-1.
Hai capito? Vabbè, li abbiamo segnati.
No, alla fine uno, io devo cercare di recuperare. Certo. Cercando di recuperare, devi fare un pronostico folle.
Forte, questo è forte.
Pronostico folle, se no.
Va bene. Nick, come sempre, buon fine settimana. Buon lavoro,
grazie
a presto.
Grazie a voi, auguri a tutti.
Ciao, Nick.
Grazie,
buona Pasqua.
Perché poi noi ci risentiremo il giorno di Pasquetta. Allora, ci fermiamo, facciamo un break e torniamo. Perché poi andiamo dritti su Lazio Juventus e non solo. A tra poco.